Quando mi presento all'università per iscrivermi, l'impiegata mi fa notare che mentre in tutti i documenti risulto essere Jacopo con la J, all'anagrafe le risulto essere Jacopo con la I.
Mi dovetti accontentare della sua spiegazione e da lì cambiai definitivamente il mio nome.
Storie di nomi scritti male e di furti d'identità, in una puntata che si intitola Io sono io.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Quanto conta un nome? Quanto conta il nostro nome nel definire chi siamo? Questo è un macro tema letterario, proprio per cui il nome rappresenta il personaggio e il personaggio rappresenta l'identità, e quando a un certo punto quel nome cambia per uno strano motivo, ovviamente nei racconti, nei testi, nella letteratura in cui si parla di questo, tutto crolla e quel personaggio non è più quel personaggio perché quel nome non lo rappresenta più. Ecco, non so se è stato così drammatico per il nostro Jacopo, però in parte lui ce lo racconta, in parte sì, perché tu credi per tutta la vita di essere Jacopo con la G e poi invece scopre di essere Jacopo con la I, che uno l'ascolta e dice, beh, da veramente, cosa cambia nella vita? Beh, la storia di Jacopo ci dice che molto può cambiare. Partiamo da questa storia per andare poi da un'altra parte e raccontare invece la storia di un uomo a cui qualcuno aveva rubato il nome e quindi gli aveva rubato l'identità, ma l'aveva fatto in maniera talmente precisa ed era andato avanti per così tanti anni che nessuno gli credeva più. La puntata ha a che fare con il nome, ha a che fare ovviamente con il chi siamo e si intitola Io sono io. Benvenuti. Ho 60 anni. Questa storia si svolge in due tappe, quella in cui è stata messa in discussione la mia identità anagrafica. Dovessi scegliere un titolo, lo chiamerei Due volte che sono rinato, prendendo in prestito da Paolo Nori. Naturalmente, prima di queste due volte c'è stata la prima, quella vera, quella in cui sono realmente venuto alla luce, l'11 marzo 1965 a Milano, col nome di Jacopo. Con questo nome ho passato l'infanzia, l'adolescenza e la maturità. Cioè la maturità biografica e quella degli studi, perché subito dopo aver preso il diploma di scuola superiore che scopro che Jacopo con la J, come credevo, esiste solo nella mia mente, in quella dei miei affetti e in quella scolastica, ma non già in quella dell'amministrazione. Quando mi presento all'università per iscrivermi, infatti, l'impiegata mi fa notare che mentre in tutti i documenti di scuola, compreso il diploma appena preso, risulto essere Jacopo con la J iniziale, appunto, all'anagrafe le risulto essere Jacopo con la I normale. Eppure, un paio di anni prima, per fare un piccolo lavoro, avevo richiesto e ottenuto il tesserino con il codice fiscale, che riportava chiaramente il mio nome con la J. L'impiegata dell'università fu irremovibile. Nonostante la combinazione del mio nome con il mio cognome, Jacopo Sce, non restituisse molte possibilità di omonimia. Dovevo venirne a capo, anche solo per potermi iscrivere all'università.
Mi è seccato molto perché ho sempre tenuto molto a avere questo nome un po' particolare, originale e anche storico per certi versi. La I me lo rimetteva in un alveo di assoluta normalità, quindi perdevo in qualche modo una condizione di privilegio, di originalità. Non ha inciso sull'identità, questo no. Ecco, non a questo punto, non a questo livello.
Così andai all'anagrafe del comune, chiesi chiarimenti e dopo diversi tentativi riuscii a farmi mostrare il librone su cui all'epoca venivano iscritti i nuovi nati. Lì scoprì che nel 1965 la J non era evidentemente diffusa e conosciuta e il mio nome era stato registrato con un iniziale che era una via di mezzo tra la I e la J. Chiesi spiegazioni su che lettera fosse, ma la risposta fu laconica. È così. Vale a dire che neppure all'anagrafe erano in grado di dirmi come mi chiamavo esattamente. Mi chiesero un documento e sulla carta di identità c'era scritto Jacopo con la I, sebbene avessi un altro documento, cioè il tesserino che spettava ai figli dei dipendenti pubblici per le riduzioni sui trasporti, su cui ero registrato come Jacopo con la J. Mi spiegarono poi che cambiare la carta d'identità era complicato, era proprio come cambiare nome, con tutte le conseguenze del caso. Mi arresi e accettai di diventare, anche se solo formalmente, Jacopo con la I. Feci correggere i documenti di scuola, chiesi ed ottenni un nuovo codice fiscale e finalmente mi iscrissi all'università. Ma non era finita.
Of the sea, back to the block, Snoop Doggy Dog, funky, yes, the dot went solo on that ass, but it's still the same. Long Beach is the spot where I serve my cane. Follow me, but don't lose your grip. Nine trizz ain't the year's there for me to fuck up shit. So I ain't holding nuts back, and motherfucker, I got five on the 20 sack. It's like that.
30 anni dopo, intorno ai miei 50, mia madre, che ne aveva quasi 80 ed era nella fase in cui si inizia a mettere ordine per il dopo, mi chiese un documento d'identità. Voleva richiedere al Comune di Milano un certificato che mi riguardava. Come mai, le chiesi? No, mi disse lei, è che mi è venuto il dubbio se vi ho riconosciuto quando siete nati. Io le chiesi, in che senso, scusa? E lei, beh, sai che... Sì, in parte lo sapevo. Mia madre si era sposata nel 59, ma il suo matrimonio durò poco. Nel giro di un paio di anni, ognuno per la sua strada. In quegli anni però la legge sul divorzio non c'era ancora e il matrimonio fu annullato solo religiosamente dalla Sacra Rota. Gli effetti civili rimanevano invece intatti. Tutto questo l'avevo scoperto casualmente intorno agli 11 anni. Un giorno, passeggiando con mia madre, le chiesi chi c'era al suo matrimonio. E lei mi rispose, quale? E io, ma come quale? Quanti ne hai fatti? Tesoro, mi rispose, lo sai, no? Ne ho fatti due. Due? Dissi. E il primo con chi sarebbe stato? Ma dai, ma lo sai? E io, no mamma, non lo so, con chi? Ma con Roberto. Con Roberto. Io questo Roberto l'avevo sempre considerato un amico di famiglia. Mi capitava di incontrarlo a Natale a casa di nonna per lo scambio di auguri. Veniva naturalmente con la moglie, la sua seconda moglie, anche se all'epoca probabilmente neppure lui aveva potuto sposarla civilmente. Insomma, a 11 anni scoprì che mia madre era stata una pioniera nel genere delle famiglie alternative.
Lì un po' di sconcerto lo provai, ricordo questa cosa. Ricordo benissimo, camminavamo sul marciapiede di Piazza Vetra, quindi ho un ricordo proprio nitido di quel momento. E però poi la reazione più forte fu quella di essere molto simile, uguale ai molti miei amici che avevano i genitori separati o divorziati. E quindi da quel punto di vista fu anche una piacevole scoperta.
Non la presi affatto male, tutt'altro. Moltissimi dei miei amici e compagni di scuola avevano i genitori divorziati o separati e un po' invidiavo quella loro condizione di irregolarità. Così presi la notizia come una sorta di integrazione nel contesto sociale in cui vivevo. Paradossalmente mi sentii più accettato. Una volta scoperto quel primo matrimonio, riprese a chiedere allora chi c'era al secondo matrimonio, cioè quello con mio padre. Mi rispose che c'era suo fratello Paolo, ma non ricordava bene perché fu una cosa rapida, prima di andare in ufficio, mi disse. All'epoca archiviai tutto, ma 10 anni fa, quando mia madre mi disse che aveva il dubbio di averci riconosciuto, io capii. In poche parole, quando nacqui, e prima, quando nacquero i miei fratelli, nel 63 e nel 64, il riconoscimento da parte di mia madre avrebbe comportato automaticamente che saremmo risultati figli del suo primo marito, con il quale, per gli effetti civili, era ancora coniugata. Il riconoscimento fu fatto pertanto soltanto da mio padre, con l'indicazione figlio di madre nota. Sebbene strano, iniziavo a capire il dubbio di mia madre. Se si era sposata una mattina prima di andare in ufficio, era possibile che avesse pensato di fare lo stesso al momento di riconoscerci, cioè una volta ottenuto il divorzio civile dal suo primo marito. Forse però, chissà, quella mattina in cui aveva deciso di passare in comune per riconoscere i propri 3 figli, aveva avuto un contrattempo. Che so, si era fermata la macchina o si era sentita poco bene e aveva rinviato quell'adempimento, in fondo solo burocratico. Le dietti la copia del documento ridendo molto. Per tranquillizzarla le dissi che non era grave e che non ero preoccupato, ma che nel caso fosse risultato che non ci aveva riconosciuti, ci saremmo dovuti presentare tutti e quattro, mia madre, i miei due fratelli e io, per il riconoscimento e saremmo certamente finiti sul giornale. Alla fine andò tutto bene. Il certificato risultò effettivamente riconosciuto alla nascita solo da mio padre, ma in una annotazione a margine è riportato il successivo riconoscimento anche da parte di mia madre. Loro sono i Cocteau Twins che cantano Know Who You Are at Every Age, cioè sai sapere chi sei ad ogni età, o sappi chi sei ad ogni età, ce l'ho fatta alla fine della terza traduzione. È tutto per cercare di capire quanto questa cosa della J o della I abbia influito sulla vita di Jacopo. Pronto, ciao Jacopo, buongiorno.
Ciao Matteo, buongiorno.
Come stai?
Bene, sono al freddo al 62esimo parallelo.
E infatti so che sei a Capo Nord, posso chiederti a fare cosa?
Sì. Festeggio il mio compleanno, i miei 60 anni.
Ma augurissimi!
Mi sono regalato un piccolo viaggio, grazie mille.
Ma auguri, bravo. Senti, la prima cosa che volevo chiederti è: tua mamma è ancora qui con noi, oppure non c'è più?
Sì.
Le hai raccontato di questa storia?
No, confesso di no, non gliel'ho raccontato perché nella fase in cui soffre un pochino i ricordi scomodi, i ricordi che possono emotivi.
Ma perché quindi lei questa cosa della, diciamo, la seconda parte della tua doppia nascita, la questione dell'avervi riconosciuto oppure no, l'ha vissuta male?
No, è semplicemente che è sempre stata molto quadrata, matematica, okay, razionale, okay. E quindi anche quando scherzando si mette la cosa sui sentimenti è sempre un po' emotivamente fragile.
Senti, provo a ricostruire un attimo tutta la questione. Tua madre si sposa giovane con Roberto, stanno insieme 2 anni, non hanno figli, giusto?
Non hanno figli.
Esatto. Poi non si separano. Si mette con... Non si separano, non divorziano.
No, perché non c'era il divorzio.
Non c'era il divorzio.
Solo poi...
Certo.
No, non c'era il divorzio, certo. Sì.
E poi incontra tuo padre, non si sposano, ha 3 figli e quindi...
No.
E quindi mi sembrava buffa questa cosa che voi rischiavate di risultare figli del suo primo marito.
Esattamente, all'epoca era così. All'epoca, se mia mamma ci avesse riconosciuto, automaticamente saremmo stati iscritti al registro dell'anagrafe come figli di quel Roberto.
Chiaro. Ma questo Roberto
sono
poi...
peraltro squisita.
Infatti, tu che rapporto avevi con questo Roberto?
No, io me lo ricordo vagamente, lo incontravo a casa dei nonni per Natale, ma per dare l'idea, mia madre è sempre rimasta in contatto con questo Roberto, e che è scomparso qualche anno fa, e mia madre vede e sente abbastanza regolarmente la vedova di questo Roberto.
Ok. Ma quindi che tipa era la tua mamma? Cioè, che tipa è la tua mamma? È una tipa... perché da una parte sembra un po' svampita, tra l'altra invece sembra una tizia molto, molto moderna. Non so qualsiasi significato abbia questo termine.
Era assolutamente moderna. È stata, credo, una delle primissime, se non la prima laureata in matematica in Italia. Ha sempre lavorato... Da sempre, noi siamo 3 figli, siamo nati in 3 anni consecutivi, anzi tra i primi 2 c'è meno di un anno, per dire,
wow,
di differenza, sì. Tra il secondo e me ci sono 13 mesi, quindi noi siamo stati lasciati, pare brutto, però noi stavamo a casa da soli quando avevamo 12-13 anni perché i miei lavoravano fuori Milano,
certo.
Quindi assolutamente molto sprint, oggi si direbbe molto smart.
Certo, certo. Questa parte qua si ascrive alle storie che ormai sono diventate una categoria del oggi i genitori verrebbero arrestati. Questa veramente si sta trasformando in una categoria assoluta rispetto a quello che accadeva 30, 40 anni fa tra genitori e figli. Senti, tu invece poi, Jacopo, hai avuto altri problemi oltre a partire da quel giorno all'università, all'iscrizione, per la J o per la I, per la carta d'identità, il codice fiscale?
Nel senso che nessuno ha mai sollevato questioni, ma tutti i contratti di lavoro che ho firmato ho sempre fatto scrivere Jacopo Scè, detto Jacopo Scè, con la J.
Ah.
Perché? Sì. Certo, perché sì, ho fatto il mandatario elettorale dei parlamentari durante la mia carriera professionale, e lì con molta attenzione, ovviamente, perché lì era particolarmente delicato, e quindi in tutte queste occasioni
ci hai fatto attenzione.
Ho chiesto casualmente pochissimo tempo fa al distretto militare il mio congedo dal servizio civile, mm-hmm, perché mi serviva per l'INPS, e mi sono fatto, e ho scoperto che lì il congedo è con la J, perché quando io feci perché a 18 anni ancora era con la J, perché certo, nessuno aveva sollevato la l'obiezione questione che fosse una I o una J, insomma,
è arrivata più avanti con l'università. Jacopo, l'ultima cosa e poi ti lascio ad andare a goderti la tua vacanza a Capo Nord. Tu dici che ti piaceva questa cosa della J perché era un po' particolare, quindi quando hai scoperto in quegli anni 18-19 che in realtà era una semplice I, ti sei sentito un po' meno speciale?
Un pochino, però ho sempre difeso la mia J e mi sono sempre firmato con la J, e quindi per me quello è il mio nome. Quando nelle chiese mi capita di vedere Jacobus con la I lunga, mi sento più vicino, ecco, lo considero familiare, non ho una I nella mia vita.
A onor del vero, per dirla proprio come vanno le cose, qui sul mio copione nella puntata di oggi Anita Panizza sta scritto Jacopo con la J, quindi direi che è tutto regolare. Posso chiederti come ti godi la giornata a Capo Nord oggi? Cosa si fa? Una gita? Una passeggiata a meno 10?
Oggi si fa una gita con le slitte trainate dagli aschi, però con tutta la conoscenza degli aschi, per cui li vestiamo noi, li mettiamo tutta l'imbragatura, tutto
mi ricordo
tutto
io feci una cosa simile in Norvegia molti anni fa, e la parte che mi piacque di più fu quando alla fine tornammo al campo e ci dissero e adesso dovete coccolare un po' il capobranco,
perché... esattamente questo, esattamente questa è la parte bella.
Jacopo, ancora tanti auguri, grazie mille per la storia, goditi Capo Nord e salutaci la tua mamma. Chiedi a tua mamma di mandarci una storia, secondo me potrebbe raccontarci qualcosa di interessante.
Va bene,
a presto. Bene. Jacopo,
grazie.
Ciao
a presto, ciao.
In a deep and dark December I am alone, gazing from my window to the streets below, on a freshly fallen silent shroud of snow. I am a rock, I am an island. I've built walls and fortress deep and mighty.
Loro sono Simon & Garfunkel che cantano I Am A Rock, e ora la parola passa alla nostra Ilaria Gaspari.
La storia di Jacopo, Jacopo con la I o Jacopo con la J, è una storia, secondo me, che tocca un tema su cui raramente si riesce a riflettere con tanta attenzione al dettaglio come riesce a permetterci di fare questa storia, ovvero il tema del rapporto fra la cosiddetta burocrazia, fra le carte, fra quel dedalo kafkiano di regole, regolette che non sempre risultano così comprensibili, e la nostra vita, la nostra esistenza e anche i nostri diritti, che trovano un posto anche dentro quelle carte, e quindi appunto ci fa vedere in realtà in una storia a lieto fine, in una storia per fortuna che si conclude molto bene, come in realtà ci siano delle questioni esistenziali, in questo caso appunto la storia sentimentale della mamma di Jacopo, la storia di come è nata la sua famiglia, la storia di quello che è stato il percorso che ha portato le donne a conquistare il diritto al divorzio, le donne e gli uomini, ma appunto in una cultura che penalizzava prima che questo diritto fosse conquistato, in particolare le donne. Ecco, tutta questa storia è scritta dentro le carte, dentro una lettera che cambia, e ci fa riflettere, io credo, anche sul fatto che quello che rimane registrato delle nostre storie di esseri umani a livello burocratico, quello che si trova dentro gli archivi, per esempio, che ci fanno tornare in vita nomi e date di un passato che altrimenti sarebbe dimenticato, è soltanto una minima parte di quello che in realtà accade dentro le nostre esistenze.
Matteo Caccia racconta.
Come abbiamo sentito dal racconto del nostro ascoltatore, può succedere di avere qualche piccolo problema con la propria identità, perché si sa, la macchina burocratica ogni tanto si inceppa. Poco male, almeno appunto per il nostro ascoltatore, la cui vicenda si è risolta al meglio eppure in fretta. C'è però chi passa una vita tentando di dire, come dice il titolo di questa puntata, io sono io. Questa storia l'abbiamo trovata sul New York Times, l'ha scritta Mitch Smith, e si intitola «È finito in prigione per aver rubato l'identità di qualcuno, ma era sempre stata sua». State con noi. In un'aula di tribunale dell'Iowa, un uomo che è stato William Woods per tutta la vita ha affrontato un uomo conosciuto come William Woods per gran parte della sua vita. I pubblici ministeri hanno definito il caso un complotto kafkiano che ha portato alla falsa detenzione, al ricovero involontario e alla somministrazione forzata di farmaci del vero signor Woods. L'impostore, il cui vero nome è Matthew Cairns, ha trascorso 10 anni a costruirsi una vita a nome del signor Woods prima che la verità cominciasse a venire a galla. Il vero signor Woods ha raccontato al giudice il suo calvario, compreso il momento in cui è stato mandato in prigione per niente, per essere me stesso, dice. Poco dopo il giudice ha condannato il signor Cairns a 12 anni di carcere. Ciò di cui la vittima è stata privata non ha prezzo, ha detto, è la libertà.
Matthew David Cairns, a former high-level hospital administrator, has been sentenced to 12 years in prison after pleading guilty to aggravated identity theft and false statement to a National Credit Union Administration.
Ma cosa succede quando perdi il tuo nome? E a chi crede il sistema? Più di 5 anni fa, William Woods si trovava in un'altra aula di tribunale. In quel caso era l'imputato e l'ufficio del procuratore distrettuale della Contea di Los Angeles non credeva che fosse chi diceva di essere. I procuratori credevano che fosse il signor Cairns. Il signor Woods è stato trattenuto senza cauzione con l'accusa di aver cercato di accedere illegalmente ai conti bancari che il signor Cairns aveva aperto a nome del signor Woods. Woods ha sempre insistito che stava dicendo la verità e il sistema ha sempre dubitato di lui. Woods, 56 anni, non ha avuto una vita facile. È stato spesso un senzatetto, ha girato tra New Mexico e la California facendo lavoretti saltuari. È stato chiaro quando ha parlato della sua identità nelle aule dei tribunali della California, mentre cercava di combattere le accuse sostenendo di essere davvero l'uomo di cui era accusato di avere rubato il nome. Ma ha fatto altre osservazioni che sembravano amplificare i dubbi. A volte interrompeva il giudice, ha detto di aver cercato di avvertire l'FBI prima degli attacchi dell'11 settembre. Il suo avvocato d'ufficio ha messo in dubbio il suo stato mentale, cosa che ha dato il via a una serie di eventi che hanno portato Woods a trascorrere 5 mesi in un ospedale psichiatrico, oltre ai 428 giorni trascorsi nel carcere della contea. Dall'altra parte del paese, Matthew Cairns si era costruito una vita tranquilla e di quartiere borghese della periferia di Milwaukee. Lavorava a distanza per l'ospedale dell'Università dell'Iowa, dove era un amministratore informatico di alto livello. Per tutti coloro che lo conoscevano, era William Woods. Se l'avessi saputo, avremmo potuto e voluto rimediare ai suoi errori decenni prima, ha scritto di recente la moglie in una lettera al giudice per chiedere clemenza. In tutti gli altri aspetti, Matt è stato fedele, dice. I dettagli su come il signor Cairns era diventato noto come signor Woods sono a dir poco confusi. Raggiunto in carcere, il signor Cairns, che ora ha 58 anni, ha rifiutato di essere intervistato e il suo avvocato d'ufficio non ha risposto alle richieste di intervista. Ma i documenti del tribunale mostrano che le vite dei due uomini si sono incrociate brevemente alla fine degli anni 80 ad Albuquerque, in New Mexico, quando, secondo l'accusa, entrambi erano senza tetto. Il signor Woods ritiene che il suo collega gli abbia rubato il portafoglio, sia venuto a conoscenza dei suoi dati personali e abbia iniziato a usare la sua identità. I procuratori federali affermano di non avere trovato alcuna prova che il signor Cairns abbia usato il suo vero nome dopo il 1988. In una seduta il giudice Williams ha detto che il movente del signor Cairns era chiaro. Aveva adottato la falsa identità, secondo il giudice, per sfuggire alla responsabilità di crimini di cui era stato accusato da giovane. Cairns era scappato di casa da adolescente, aveva rubato un'auto e aveva tentato di scappare dal tribunale dopo l'arresto. Nel 1990 Cairns ha usato il nome del signor Woods per ottenere un documento di identità del Colorado mentre lavorava come postino. Negli anni successivi ha usato il nome di Woods per tasse, assicurazioni, patenti di guida, immatricolazioni di veicoli, atti di proprietà e conti bancari. Online ha trovato informazioni sulla famiglia Woods che lo hanno aiutato a ottenere il certificato di nascita ufficiale della vittima. Tutti i documenti accumulati dal signor Cairns per dimostrare di essere William Woods hanno impedito a quello vero di convincere le autorità, sebbene anche lui avesse carte d'identità con il suo vero nome. Nel corso degli anni il signor Woods ha chiamato i dipartimenti di polizia, le banche, le agenzie di monitoraggio del credito per cercare di ripristinare il suo nome, ma non ha ottenuto nulla. Le autorità californiane pensavano che stesse mentendo. Solo quando il signor Woods contattò l'Università dell'Iowa, dove il signor Cairns era impiegato a nome del signor Woods, trovò un investigatore che lo prese abbastanza sul serio da scoprire la verità. Uno dei due uomini è stato vittima di un crimine, ha raccontato il detective Ian Mallory, ma non sapevo quale.
The scheme began in the late 1980s when Cairns stole the identity of William Woods, who worked at a hot dog cart in Albuquerque, New Mexico. He obtained false documents, including a contempt.
Dopo che il signor Woods ha dato il via alle indagini in Iowa, il signor Cairns ha fatto di tutto per convincere gli investigatori di essere il vero signor Woods, proprio come aveva fatto con le autorità della California e del Wisconsin quando hanno portato avanti il caso. Cairns continuò a contattare il detective Mallory sostenendo di essere la vera vittima e di avere bisogno dell'aiuto del detective. Ma a differenza degli altri investigatori, il detective Mallory organizzò il test del DNA dal padre del signor Woods in Kentucky, la cui identità era certa, e del signor Woods che all'epoca stava trascorrendo un periodo in un centro di accoglienza a Santa Monica, in California. Il confronto dei risultati dimostrò che l'uomo californiano stava dicendo la verità. Armato della prova del DNA, il detective Mallory interrogò il signor Cairns. Secondo i documenti del tribunale, quando gli è stato chiesto il nome del padre, ha avuto un'incertezza e ha confessato. La vita del signor Woods è cambiata l'anno scorso, quando il signor Cairns si è dichiarato colpevole. L'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Los Angeles ha richiesto l'annullamento della condanna del signor Woods. Il suo profilo è stato pubblicato sul Los Angeles Times. La sua casella di posta elettronica si è riempita di email di avvocati, giornalisti e registi, ma la sua rimaneva una vita difficile, soprattutto povera. Woods passava molti giorni in un barbiere del centro di Albuquerque, a pochi isolati da dove lavorava come venditore di hot dog tanti decenni prima. Teneva il cibo nel frigorifero del barbiere, usava il bagno per radersi e aiutava a spazzare i capelli dei clienti. Alcune notti il signor Woods dormiva fuori da un'area di sosta per camion accanto all'interstatale e si spostava in città con l'autobus. Tuttavia, aveva di nuovo il suo nome, aveva una speranza. Con il passare dei mesi, il signor Woods ha trovato un appartamento e ha iniziato a lavorare come giardiniere, cosa che gli piace molto. Ha cominciato a collaborare con uno studio legale per ottenere un risarcimento per la sua ingiusta condanna in California. Qualche tempo dopo si è recato in Iowa, è entrato in un tribunale e ha assistito alla sentenza di condanna dell'uomo che ha preso il suo nome. «La verità è nota», ha detto Woods. «La verità è stata resa pubblica. La verità è importante». In quell'aula di tribunale, tutti sapevano finalmente chi era William Woods.
My cup to cheers is low.
intitola Guilty, colpevole, questo brano di Lady Wurai, mentre la storia che vi abbiamo raccontata, che come avete sentito è stata anche ripresa dai telegiornali degli Stati Uniti, probabilmente dai telegiornali locali, ma tant'è, era su New York Times, si intitolava "È finito in prigione per aver rubato l'identità di qualcuno, ma era sempre stata la sua". Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo per una nuova storia seriale tratta dal podcast Ci chiamavano angeli, l'alluvione del 1966 a Firenze.
Senti, Leonardo, c'è questo problema, dobbiamo fare un promo per la trasmissione.
Sì, ma adesso al volo come facciamo? Ci vuole un attimo pensare cosa fare, non è che in un attimo uno fa il promo, dobbiamo fare adesso per forza così, allora, velocemente.
Sono mesi che ce lo chiede qui il capo dei tecnici Michelino Previato, ce lo chiede da mesi.
Cioè dobbiamo fare il promo per far contento Michelino?
No, vabbè, è per gli ascoltatori. Cioè...
Ma secondo me gli ascoltatori non interessa, chi lo sanno già che tutti i giorni va in onda dalle 9 alle 11, dal lunedì al venerdì. Uno nessuno cento Milan, non c'è bisogno di fare promo per... Ma scusa, noi siamo al servizio Radio 24 o di Michelino?
Viva Michelino!
Sei contento Michelino?
Uno, nessuno, nessuno cento Milan.
Uno, nessuno, cento Milan, di Alessandro Milan e con Leonardo Manera, da lunedì a venerdì alle 9 su Radio 24.
Matteo Caccia racconta.
Concluse le tre appassionanti settimane di storie romane con il podcast Bachmann, oggi apriamo la settimana con una nuova storia seriale che ci porta un po' più a nord, a Firenze. Il racconto che stiamo per ascoltare si intitola Ci chiamavano angeli, l'alluvione del 1966 a Firenze, ed è narrato da Michele La Serra. Con i testi di Chiara Romano hanno confezionato questo racconto per Audio Tales. Questa storia, come potete intuire, è una preziosa raccolta di tutto quello che accadde quella notte. Era la notte del 4 novembre del 1966.
In questa specie di cavità sotterranea ci passavamo questi pacchi di roba puteolente.
Mi sembrava di essere in qualche girone, non saprei dire quale, ma non era uno di quelli belli, ecco, era dell'inferno sicuramente.
La mia 600, avevo comprato la 600 da 4 mesi, stava galleggiando a pancia all'insù nel cortile d'ingresso della casa.
Vedete l'acqua è che viene a fontana proprio da combinare.
Si affacciano delle persone, dice, ma venite di qui, cercate di arrivare qui in nuotare, in qualche modo vi si cala una fune. Eravamo giovani, si sapeva nuotare.
Il 4 novembre 1966, un'ondata di piena mai vista investe Firenze. L'Arno esonda, causando la morte di 35 persone e danni enormi. Migliaia di persone perdono la casa. Giovani da tutta Italia accorrono a Firenze per dare il proprio aiuto, quelli che i giornali chiameranno angeli del fango per la prima volta.
Era uno specchio, ci siamo visti per la prima volta, siamo noi.
Li abbiamo incontrati e questa è la loro storia. Io sono Michele La Serra e questo è Ci chiamavano angeli, l'alluvione del 1966 a Firenze. È il 3 novembre 1966. Firenze si prepara per la festa delle forze armate, giorno in cui si ricorda anche la fine della Prima Guerra Mondiale. È un giovedì che sembra un sabato, dato che il giorno dopo nessuno andrà a scuola o al lavoro. Coccarde tricolori, bandiere e stendardi bianchi con il giglio rosso di Firenze sono esposti per tutta la città. In Piazza della Signoria il pennone è pronto per l'alzabandiera che all'indomani segnerà l'inizio dei festeggiamenti. I negozianti espongono con orgoglio i propri cimeli. I soldati riempiono le strade, pronti, con le uniformi fresche di lavanderia, per la parata del giorno dopo. Nonostante l'atmosfera spensierata, il cielo è grigio e piove da diversi giorni. Si cammina velocemente per le strade, da un negozio all'altro, ingombrati da ombrelli e impermeabili. Pochi sanno che, fuori Firenze l'Arno ha già cominciato a esondare, a invadere campi e abitazioni. Anche in città il fiume inizia a raggiungere un'altezza preoccupante, ma non è la prima volta che i fiorentini vedono l'Arno così. Alle 2 del mattino Giuseppe Peruzzi, giornalista della Nazione, chiama l'acquedotto dell'Anconella, appena fuori città, per avere maggiori informazioni.
È un disastro, qua si affoga tutti! A Luna abbiamo cominciato a bloccare i motori!
Così risponde Carlo Maggiorelli, un operatore dell'acquedotto, che improvvisamente smette di parlare con il giornalista. Lo troveranno morto il giorno dopo in un cunicolo di fango. È la prima vittima dell'alluvione. Il livello dell'Arno continua ad alzarsi, inondando le campagne e in seguito, verso le 3 del mattino, l'ondata di piena raggiunge anche la città. L'acqua esce dal fiume e risale dalle fogne, invadendo la zona d'Oltrarno compresa tra il ponte di Santa Trinità e il ponte alle Grazie. Si tratta della zona a sud dell'Arno, dove si trovano anche Palazzo Pitti, il giardino di Boboli e la Basilica di Santo Spirito. Le arcate del Ponte Vecchio sono ormai quasi del tutto nascoste dall'acqua. Poco dopo le 4:30 l'acqua inizia a diffondersi anche a nord dell'Arno, in direzione del centro storico. Alle 5 il sindaco Pietro Bargellini, eletto per la Democrazia Cristiana, viene svegliato da una chiamata del questore. Subito si precipita a controllare lo stato dei ponti, per poi correre a Palazzo Vecchio, nel tentativo di tenere la situazione sotto controllo. Ma l'acqua continua a diffondersi e a salire. Alle 6:55 cedono le spallette del Lungarno di fronte alla Biblioteca Nazionale. Nei depositi della biblioteca sono conservati oltre 1 milione di documenti, dai manoscritti medievali ai volumi più recenti, alcuni dal valore inestimabile. Vengono inondati, così come tutto il quartiere di Santa Croce. Poche ore dopo, in tutto il rione, l'acqua raggiunge i 5 metri. Alle 7:26 Firenze resta senza energia elettrica. Tutte le linee telefoniche vengono interrotte. La città è isolata.
Guardate, Palazzo Vecchio era saltato tutto, perché veramente non si rendevano assolutamente conto. E per 2 o 3 giorni sono stati fuori uso, proprio completamente fuori uso. Cioè la città in condizioni difficili, senza nessuna struttura che potesse governarla. Ecco, questo vorrei che fosse chiaro, questo senso di smarrimento, perché non c'erano strutture.
La mattina di domenica 6 novembre, prima delle 10, il presidente della Repubblica Giuseppe Saragat arriva a Firenze per vedere di persona la situazione della città. L'arrivo del presidente 2 giorni dopo il disastro può sembrare una reazione poco pronta, ma se si considerano i mezzi di comunicazione degli anni 60, si tratta di una trasferta organizzata molto in fretta. Quando a Bargellini viene esposto l'itinerario che Saragat avrebbe dovuto percorrere, il sindaco si oppone. Il percorso pensato all'inizio prevedeva la visita delle zone meno colpite. Bargellini invece insiste ad accompagnarlo nei quartieri più in difficoltà. Saragat si muove per la città a bordo di una grossa jeep, accompagnato da numerose autorità, preceduto dalle telecamere della TV. Sempre nel volume Firenze 1966, Bargellini racconta:
fin da Via Verdi rimase allibito da quella scena apocalittica, da questa gente coperta di fango fin sopra i capelli, che combatteva contro la mota e che cominciò subito a fischiarlo. Gliel'avevo detto, presidente, non se ne abbia male, ma lui resisteva benissimo. Quando capì che la gente era stizzita perché davanti all'auto presidenziale c'era la televisione, ordinò di mandare via gli operatori della TV. Poi successe una cosa simpatica. Il gippone, su cui eravamo, si impiantò 3 volte. E per 3 volte la stessa gente che aveva fischiato il presidente smise di spalare per toglierlo dal fango. E dopo gli dava la mano. E io, vede, presidente, come sono i fiorentini. Prima insultano, poi aiutano e alla fine danno la mano.
La visita ha un effetto immediato. Saragat chiama subito Roma per raccontare la situazione e organizzare i soccorsi. A Firenze cominciano ad arrivare aiuti da parte dello Stato, ma anche persone comuni, soprattutto i giovani. Quelli che in seguito saranno chiamati angeli del fango.
Thank you.
sono i Cure che cantano All I Ever Am per chiudere una puntata che si intitolava Io Sono Io. Ringraziamo molto Michele Lasserra, Chiara Romano e Audiotales che ci permettono di raccontare il loro podcast Ci Chiamavano Angeli, che comincia oggi e andrà avanti per le prossime puntate. Io ringrazio però moltissimo tutta la redazione di questo programma: Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Ringrazio voi che continuate a mandarci tantissime storie. Matteo Caccia Racconta @radio24.it. Noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, noi ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!